Ho scritto questo libro perché ritenevo fosse importante rilasciare una testimonianza e in qualche modo riappropriarci, diciamo, di una storia che lo Stato ha tentato in tutti i modi di cancellare, di manipolare e di raccontarla a suo pro, insomma, in modo falso, dando una narrazione che non è vera, che non è autentica. Siccome mi interessava rilasciare una testimonianza autentica, ho fatto delle scelte. Le scelte sono state prima di raccontare solo, diciamo, gli episodi di cui sono stato protagonista, quindi una testimonianza diretta, non per sentito dire o perché me l'ha raccontata qualcun altro. Questo è già un primo punto importante. Secondo punto è di raccontare questi fatti non col senno del poi, ma con quelli che erano i sentimenti, le emozioni e le tensioni dei momenti in cui questi fatti sono avvenuti, perché altrimenti con il senno del poi, a distanza di tanti anni, si rischia di fatto di manipolare la realtà, e io invece ci tenevo a raccontarla così com'era, raccontarla in modo semplice, diretto, con una in senso, diciamo, cronologico, quindi in modo che scorre meglio, che si capisce meglio, e soprattutto, appunto, dicevo, senza falsificare niente di quello che provavo allora. Come ho fatto a calarmi in una realtà a distanza di 30 anni e a descrivere i fatti con i sentimenti, le tensioni del momento? Non è facile. Ce l'ho fatta grazie a mia moglie Anna, che approfitto dell'occasione per dire che da 3 mesi non c'è più. Scusate, tiro avanti perché sennò mi commuovo. Lei ha conservato tutte le lettere che io le scrivevo dal carcere, una media di una lettera alla settimana. Fate conto, in 21 anni di carcere, una lettera alla settimana, un anno c'ha 52 settimane, 10 anni sono 520 lettere, 20 anni sono 1000. Quindi è un magazzino di lettere. Me l'ha fatta ritrovare quando sono uscito, è riuscito a conservarle, a preservarle dai tentativi della questura con tutte le perquisizioni di portargliele via, si è battuta la difesa coi denti, erano tutte lettere che avevano il timbro della censura del carcere, quindi non c'era nessuna ragione perché gliele portassero via, ma sicuramente senza la sua determinazione, la sua resistenza, quelle lettere non ci sarebbero state più e io non avrei potuto scrivere questo libro. E leggendo quelle lettere, chiaramente io le scrivevo in che carcere ero, c'è le date, le scrivevo con quali compagni mi trovavo, che problemi c'era, gli scontri che c'era con le guardie, tutte quelle che erano le vicissitudini, diciamo, di quei momenti. E soprattutto il tono delle lettere mi ha fatto ricordare quell'odio di classe e quella rabbia e determinazione, diciamo, che vivevo in quegli anni e che comunque preservo tuttora, per fortuna. E niente, appunto, dicevo, in questo senso ha dato un contributo grosso alla scrittura di questo libro mia moglie, e infatti le ho dedicato il libro perché quando ho cominciato a scriverlo lei stava bene e avevamo in programma di andare in giro insieme a presentarlo. Purtroppo non è stato così, perché a un certo punto abbiamo saputo che c'aveva questa malattia, gli avevano dato 6 mesi di vita, poi è andato avanti 19 mesi, ha resistito in modo incredibile, senza mai lamentarsi, ed è riuscito a morire a casa sua senza andare in un ospedale come aveva voluto, grazie all'assistenza dei suoi cari, dei suoi familiari, ma anche dei compagni, diciamo, che non le hanno mai fatto mancare il loro affetto, insomma. Diciamo che il libro inizialmente aveva un altro titolo ed era Nei giardini degli insorti. Nei giardini degli insorti, i giardini erano i cortili delle carceri, nell'immaginario. Ma erano dei giardini perché in questi cortili, nonostante fossero fatti di cemento armato, da tutte le parti nascevano dei fiori, erano i fiori della rivoluzione proletaria. Giardini erano anche quelli delle piazze, piene di compagni che manifestavano tutti i giorni contro questo Stato. Quindi mi sembrava un titolo centrato anche per il tipo di racconto. Però, ripeto, quando mia moglie si è ammalata, ho saputo tutto, ho deciso di cambiare il titolo e di dedicare a lei questo libro. E così è nato il titolo Correvo pensando ad Anna, che non è un titolo così preso a caso, ma racconta un episodio del libro ed è ripreso da questo episodio, quindi c'ha una ragione anche. Ed è appunto che correvo, mi rincorreva la polizia, insomma io correvo più... Non ero preoccupato tanto per me, ma ero preoccupato per lei, perché sapevo che il mio arresto avrebbe comportato anche il suo d'arresto, perché sarebbero andati in casa a fare una perquisizione e avrebbero arrestato anche lei, la quale era già incinta di 3 mesi, insomma, quindi io mentre scappavo pensavo a lei. E questo è quanto. Nel libro ho fatto una scelta, ci sono i capitoli, diciamo, gli episodi sarebbero stati, ci sarebbe voluto un'enciclopedia per scriverli tutti, quindi ho dovuto selezionare quelli che ho ritenuto più importanti, che mi sono rimasti più impressi nella mente, ma che sono anche più importanti per la storia nostra, per la storia, diciamo, del nostro paese. E lì si percorre, cioè la rivolta delle murate, dove è stato ucciso Giancarlo Del Padrone, io ero in quel carcere, e fu ucciso Giancarlo Del Padrone, furono mitragliati e feriti altri 9 detenuti, c'è la rivolta dell'Asinara, in cui io anche lì ho avuto la fortuna di partecipare, sia nella Settimana Rossa, perché le rivolte sono state 2, che nella Settimana Rossa nel 77 più o meno, sia la battaglia del 2 ottobre con lancio di esplosivi contro il nemico e con la distruzione del carcere speciale. Una rivolta importantissima, una data importantissima, tant'è vero la ricordo tutt'oggi, 2 ottobre 1979, una giornata gloriosa in cui dei prigionieri si ribellano, distruggono il carcere, lo radano praticamente al suolo e difendono la loro occupazione lanciando esplosivi contro i carabinieri, addirittura l'esercito, insomma, che era venuto per riprendere in mano il carcere. Poi c'è la rivolta di Trani, ancora più importante, 19 guardie sequestrate, il carcere in mano ai detenuti dal pomeriggio del giorno alla sera del giorno dopo, tutta la notte tutti i detenuti liberi che girano per il carcere, perché avevamo preso tutti e 3 i piani, si parla di 150 prigionieri politici praticamente che sono riusciti a impossessarsi del carcere. Descrivo tutti i dettagli di quella rivolta, cioè, molto importante appunto riuscire a essere fuori dalle celle, girare per tutto il carcere, in cella ci sono le guardie invece che noi, è stata un'esperienza molto importante. Poi c'è il periodo del sequestro Moro, in cui ero all'Asinara, ero insieme a tutti gli altri detenuti, diciamo, cosiddetti del nucleo storico delle Brigate Rosse, quindi ho vissuto dall'interno in modo molto ravvicinato quei momenti, perché noi eravamo un'articolazione dell'organizzazione Brigate Rosse all'interno del carcere, eravamo strutturati in cellule, la brigata del carcere, come lo erano quelle fuori, cioè quindi tutte le modalità di organizzazione erano le stesse dell'organizzazione. Avevamo un armamento notevole, ci eravamo procurati 2 chili di esplosivo al plastico, che appunto è quello che poi ci ha consentito di distruggere il carcere il 2 ottobre. E lì è un racconto che non ha mai fatto nessuno, nel senso, finalmente un compagno giovane può rendersi conto come anche nelle condizioni più dure e di oppressione, di isolamento, eccetera, siamo riusciti ad organizzarci e a esprimere dei momenti di lotta importanti. Questo, diciamo, è il libro. Poi c'è tutta la parte finale in cui iniziano le scissioni, la dissociazione, anche queste sono raccontate in modo abbastanza dettagliato con le varie posizioni, ci sono tanti nomi, i nomi di tutti i compagni, nel senso, tenete conto, nonostante le nostre divisioni, da quel periodo in poi non c'è stato un compagno né delle Brigate Rosse né dei Nuclei Armati Proletari, ma di nessun'altra organizzazione combattente che abbia avuto qualcosa da ridire su questo libro. Tutti hanno riconosciuto che il libro è scritto bene, che le posizioni sono descritte con equilibrio, che sono i compagni sono citati con rispetto, anche quelli delle posizioni insomma non condivise, e questo mi ha fatto piacere perché ha consentito, se no diventava una diatriba interna tra reduci insomma di guerra. E così invece non è stato, sono andato in giro, questa è la 30ª presentazione che faccio, ho conosciuto tanti compagni, tanti giovani, e sono contento perché questo era l'obiettivo, nel senso il libro doveva essere solo un oggetto, uno strumento per aprire un confronto con le realtà di lotta che esistono nel nostro paese, e questo è quello che sto facendo, insomma. E il legame tra la nostra storia e l'attualità è importante, perché c'è stata una cesoia, c'è stata un'interruzione che ha attraversato più di una generazione, quindi è difficile, anche per le manipolazioni che il nemico ha fatto, riuscire a capire cosa è successo in quegli anni. E io in questo senso, con questo libro, do un contributo a questa riappropriazione della nostra storia, perché ritengo, per conoscere i metodi di repressione che ci sono oggi e con cui voi state facendo i conti, voi, noi, anch'io ci sto facendo i conti, per capirle bene bisogna vedere da dove nascono, e questo è importante. Conoscere la storia è fondamentale. Non tanto per ripetere quello che si è fatto noi, perché sarebbe stupido, nel senso che in fin dei conti è comunque stata un'esperienza, anche se gloriosa, ma è finita male. Per cui noi invece vogliamo vincere, però è necessario conoscerla, poi spetterà ai giovani, con questa conoscenza e con questa forza derivata dalla conoscenza della propria storia di lotta di classe, trovare le vie per andare avanti, diciamo, per andare avanti e per ottenere dei risultati, quei risultati che noi non siamo riusciti ad ottenere, nonostante che ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo sacrificato le nostre esistenze, tutta gente che come minimo si è fatta 20 anni di galera, però personalmente sono contento della vita che ho fatto, sono contento. Ne vado orgoglioso, anzi mi dispiace per chi non ha avuto questa fortuna di conoscere i compagni che ho conosciuto io, di conoscere le lotte, la solidarietà che ha provato la mia famiglia e le famiglie di tutti i detenuti politici in quegli anni. Il sostegno era totale, insomma, e spero che questo possa riprodursi anche oggi, perché è molto importante, la solidarietà è fondamentale per portare avanti delle lotte, perché durante le lotte i compagni vengono arrestati, subiscono DASPO e varie misure eccetera, e non possono essere lasciati abbandonati a se stessi, perché altrimenti è finita, insomma. E vengo alle conclusioni, perché non voglio prendervi tanto tempo, così avete modo eventualmente di esprimervi anche voi. E una cosa che ho detto in tutte le presentazioni e che ci tengo a ripetere anche qui, ed è questa: in quegli anni siamo arrivati alle soglie di una guerra civile a bassa intensità, e nelle guerre ci sono i morti. Sempre ci sono i morti, dall'una e dall'altra parte del fronte di questa lotta. Da una parte ci sono i morti che combattevano per difendere questo Stato, dall'altra parte ci sono i morti che combattevano per abbatterlo, questo Stato. Questa è la verità, non ci sono vittime, familiari di vittime, sono tutte puttanate, ci sono caduti in combattimento. Le uniche vittime sono quelle delle stragi di Stato, quelle sì sono delle vittime innocenti. tutte le altre andiamo a prendere la lista dei morti che abbiamo fatto noi, ed era tutta gente che ci combatteva, tutta gente che era in prima linea, ci combattevano con le armi, gli sbirri ci combattevano con la galera, i giudici ci combattevano con le condanne, i giornalisti ci combattevano con la guerra psicologica, presentandoci come dei mostri all'opinione pubblica. Era tutta gente che sapeva di rischiare la pelle, era gente che, lo dicano loro stessi, che prima di uscire di casa la mattina sentivano il bollettino, dopo che c'era stato 2 o 3 azioni, dice si poteva uscire tranquillamente. E addirittura alcuni, c'era la battuta, che mettevano la gamba finta fuori dalla porta perché non essere sparati nella gamba vera. Quindi era gente che sapeva quello che rischiava. E poi questa visione è anche più corretta anche nei loro confronti, perché così si sa che queste persone sono morte per difendere questo Stato. È molto chiara la cosa. Non so, altrimenti nelle versioni che dà il potere, che questi sarebbero morti dal fuoco amico, cioè l'avremmo ammazzati noi che eravamo pagati da loro. Quindi non si sa bene perché questi sono, cioè sono cose assurde. Arrivano a contorcere la verità. Sembra una barzelletta, insomma, alla fine questo è fatto. E poi, per finire, su queste cose lo dicono i dati, che si era alle soglie di una guerra civile. C'è una nota del ministero del 30 dicembre 1979 che dice che dai 69 ai 79 c'è stato 12.000 azioni armate in Italia, di cui 4.500 contro le persone e 6.500, il resto, insomma 7.500, ora qui ce l'ho scritte, contro le cose, le strutture, eccetera. Ci sono state solo nel 1976 c'è stato 450 evasioni nelle carceri, non so se vi rendete conto, molte delle quali armate. Un anno è fatto di 355 giorni, c'era più di più di un'evasione al giorno. Anche questi sono dati del ministero. C'è stato le torture, ci sono state le torture, c'è stato le leggi speciali, ci sono stati i tribunali speciali, ci sono state le carceri speciali. Tutto questo apparato, tutti questi dati dimostrano che si era sulla soglia di una guerra civile a bassa intensità. Questa è la verità. Concludo dicendo e ricordando a tutti che ancora oggi ci sono dei compagni nostri ancora in carcere. È una vergogna, non possiamo tollerare una cosa del genere. Ci sono compagni che sono in carcere da oltre 35-36 anni. Ci sono altri compagni che stanno subendo il 41 bis. Dicano che il 41 bis l'è fatto per i mafiosi. Noi sappiamo che non è vero. Noi sappiamo che ci sono dei compagni che sono sottoposti al 41 bis. Oggi nel 2018 è una cosa allucinante. Non ha senso, è tortura pura. Ci dicano ma non si può levare il 41 bis perché sennò la mafia... Ma questa è ignoranza. Nel carcere c'è la differenziazione arrivata a dei livelli capillari, cioè la S1, alta sorveglianza vuol dire S1, S1, S2, S3, che vadino ad informarsi. Con queste misure sono più che sufficienti per combattere la mafia e tutte le pippe che dicano loro. Il 41 bis è semplicemente una tortura, perché impedire alla gente di leggere, di scrivere, e di avere una socialità, di poter parlare con altre persone, è tortura e basta. Concludo qui. Grazie per l'attenzione.
Boss, ci sono interventi, se qualcuno vuole dire qualcosa, microfono aperto.
Niente, scusate, ho un po' di bassa voce, problemi miei. Insomma, niente, ringrazio il compagno che è venuto qui a Padova a presentare il libro, che era da un pezzo che aspettavo che arrivasse. Mi scuso anche se mi permetto di aver detto questa parola dopo aver saputo quello che era successo alla moglie, e impongo anche le mie condoglianze qui in presenza. Niente, lui ha detto un discorso molto interessante e volevo agganciarmi su questo passaggio quando parlava del fattore storico. Io mi ricordo che negli anni 70 ero bambino, ragazzino, avevo 7-8 anni. Era l'epoca del sequestro Moro. Mi ricordo che a casa mia madre è democristiana con mio nonno e mio padre è un socialista. Praticamente mi dissero subito dopo il sequestro, mi dissero attento, non uscire di casa perché i comunisti ti ammazzano. Cioè, queste sono parole che mi sono rimaste dentro, impresse nella mente. Ma il fatto sta che io sono stato ingenuo, forse sono stato perché non me ne fregavo un cazzo, presi la bicicletta me ne andai in giro per il paese tranquillo. E vedevo da una parte all'altra della strada c'era gente che esultava, sinceramente esultava, e c'era gente che era depressa, che era un po' sconvolta. Ma la gente sconvolta, vai a capire in questi anni che la borghesia che è stata quella che ha messo in mano, che ha creato tutto quanto questo passaggio di divisione tra le classi sociali, cioè loro per mantenere il loro status quo hanno creato una divisione brutale e hanno condannato delle persone che sono degnate almeno in quegli anni di porre il problema radicale così com'era, di dire no, la situazione attuale non è come deve andare perché le classi sociali stanno, le meno abbienti stanno andando sempre peggio, dobbiamo trovare una soluzione che sia positiva e giusta per tutti. E mi sembra che quella lotta che è stata creata negli anni 70 è stata una lotta e anche un riflesso dello status quo di allora, che ci stava. Attualmente, parlando al giorno d'oggi, quelle situazioni non credo che si possano rimettere in piedi così come è stato allora, anche perché facevo anche un'analisi passando per venire qui a Padova, mi sono passato per 90 di Piave dove c'è l'outlet. Cioè praticamente c'erano migliaia e migliaia di automobili che bloccavano la statale che partiva da San Onagrio che arrivava a 90. E fra me pensavo, ma se vogliamo mettere in piedi una rivoluzione, con chi la metti in piedi? Con questa gente che va all'outlet? Cioè almeno abbiamo avuto dei compagni, come ha detto giustamente il compagno, ha detto loro sono stati boicottati da TV, radio, anche perché era una legge massonica, loro hanno vissuto l'epoca di Licio Gelli, che credo che forse magari potrebbe confermare, che aveva in mente il famoso passaggio della loggia P2 e poi c'è stato Gladio eccetera, però se uno andava a leggere i passaggi di Licio Gelli dove metteva in evidenza quella dittatura del popolo tramite TV, media eccetera eccetera, insomma sono riusciti anche a mettere al bando una forma rivoluzionaria che poteva essere l'apice di un cambiamento radicale qui nel nostro paese. Spero di aver chiesto qualche domanda anche perché non vorrei dilungarmi tantissimo perché credo ci sia qualcun altro meglio di me che magari può fare domande più interessanti. Grazie.
Grazie per l'intervento. Volevo aggiungere una cosa che ritengo sia importante, visto che ha citato lui il periodo del sequestro e dell'uccisione di Moro. Quello è stato il punto sicuramente più alto, diciamo, di quel conflitto di quegli anni. Ma la borghesia ha fatto un'operazione intelligente, nel senso, ha ridotto tutto quello che c'era in quegli anni, i movimenti nelle piazze. Non c'era solo la lotta armata in quegli anni a contestare questo Stato. C'erano tante organizzazioni combattenti, ma c'erano anche tanti compagni che scendevano in piazza e lottavano e si battevano. Per cui ridurre tutto alle Brigate Rosse, poi ridurre tutto a un caso solo, a Moro, non si capisce più che c'era stata la lotta nelle fabbriche, che la gente si è organizzata, che la lotta armata è nata dentro le fabbriche, non è che è caduta dal cielo, insomma. Gli operai erano organizzati, organizzavano i cortei, spazzolavano, sequestravano i dirigenti. Nei bagni delle fabbriche c'erano i nomi e gli indirizzi degli aguzzini, dei capetti, di quelli che imponevano i ritmi di lavoro sempre più alti, dai quali le brigate dentro le fabbriche prendevano nota e agivano. Nel senso, c'era un rapporto preciso. Quando questa gente veniva colpita e veniva licenziata, perché le Brigate Rosse hanno licenziato parecchi capetti in tutta la catena gerarchica delle grandi fabbriche, licenziati come? Gli facevano arrivare la lettera, il volantino delle Brigate Rosse, e gli dice: lei da domani è licenziato, non si ripresenti più in fabbrica. Molti di questi non si presentavano più. Chi si presentava sono quelli che poi gli è stata bruciata la macchina, e chi si presentava ancora è quelli che poi sono stati sparati. Questo è, cioè, è bene che sia chiaro questo. Quindi in quegli anni non licenziava solo il padrone, licenziavano anche gli operai. E questo è importante, era un contropotere reale. Invece si riduce tutto a un fatto. Moro, tra l'altro, io sono, diciamo, conosco bene quell'episodio perché sono uno dei 13 detenuti chiesti in cambio dalle Brigate Rosse per la liberazione di Moro, che lo Stato non ha voluto trattare, mettendoci in qualche modo con lo spalle al muro, perché la linea della fermezza l'hanno portata gli americani, ma è stata sostenuta da tutti, dai PC in primo luogo, e poi si lamentano perché dicono: è morto Moro, non si è più potuto fare, portare avanti il nostro progetto. Ma scusa, ma Moro è morto perché voi avete sostenuto la linea della fermezza, perché senza i vostri voti quel governo non stava in piedi, lo sostenevate voi. Quindi Moro è morto perché voi avete assunto la posizione, avete impedito qualunque tipo di trattativa di sbocco diverso, e noi non potevamo rilasciare Moro così senza avere niente in cambio. L'avevamo già fatto con Sossi, quando ci avevano detto che avevano già firmato la liberazione e le scarcerazioni dei compagni della 22 ottobre, dei GAP praticamente di quegli anni, una delle prime formazioni combattenti. Avevano già firmato le scarcerazioni, però hanno detto: però prima rilasciate Sossi perché poi noi si scarcera i compagni. Quando Sossi è stato rilasciato, Coco, il pubblico ministero lì, ha bloccato tutte queste scarcerazioni, e poi Coco chiaramente è stato ammazzato, era il minimo che si potesse fare, nel senso, non scherziamo, nel senso, noi ci siamo dimostrati affidabili, abbiamo rispettato la parola e tutto. Lo Stato si è rivelato di essere fatto da cialtroni, da gente che promette una cosa, firma le scarcerazioni e poi arriva quello e le blocca, e che lei, gioco delle tre carte. Chiaramente noi abbiamo immediatamente eseguito la condanna a morte nei confronti di Coco, come si era detto, perché è chiaro, nel senso, ti sei assunto questa responsabilità e tu ne paghi tutte le conseguenze. Sempre questa dinamica di guerra la ritroviamo anche, volevo dire, sempre su Moro, che tutti erano d'accordo, è bene saperlo, tutti quelli che vi raccontano oggi, ex brigatisti dissociati, che loro erano contrari, erano preoccupati, ma sono tutte stronzate. Io ero lì, io li conosco uno per uno, li tiro fuori, in questo libro li cito i nomi, loro non possono raccontarci queste fandonie. Quando è stato preso Moro, i 13 detenuti, fra cui c'ero anch'io, hanno subito delle pressioni che non vi potete immaginare. Eravamo nelle carceri speciali, da una parte ti promettevano libertà e soldi, e dall'altra parte ti dicevano: se non accetti saranno cazzi tua, ti faremo morire in galera. Ed è quello che è successo. Personalmente ero entrato in carcere per una rapina, per un autofinanziamento dei nuclei armati proletari, con 14 anni, mi sono fatto 21 anni, mi sono fatto 6 anni di semilibertà, 5 anni di libertà condizionale, ho preso 3 anni di indulto, l'indulto che hanno dato a tutti. Se andiamo a fare conti, ho fatto 32-33 anni di pena scontato, insomma. Per cosa? Perché non avevo accettato la loro proposta, e come me non l'ha accettata nessuno, perché la proposta era una proposta indecente. Dicevano: vai al telegiornale delle una, massimo ascolto, e dici: io non voglio essere liberato, sono contrario a questa azione e dovete liberare Moro senza condizioni. Questo è il messaggio scritto che loro ti avevano messo di fronte, con promesse e con minacce. Nessuno ha ceduto, quindi che non ci vengano a raccontare balle, che non erano d'accordo e roba varia. La gente ha ceduto anni dopo, quando è iniziato il percorso di riflusso, quando la prospettiva rivoluzionaria non era più così forte come era in quegli anni, perché in quegli anni noi credevamo di vincere, perché altrimenti nessuno mette in gioco la sua vita pensando fin dall'inizio che non c'è possibilità di vittoria. Noi eravamo convintissimi di vincere. Le testimonianze stesse dei vari Montanelli, questi qui, che dicevano che si era arrivati a un punto che stavano facendosi le valigie per andare all'estero, perché qui, dice, era troppo pericoloso vivere in questo paese. e sono, danno il segnale di qual era il clima che si viveva in quegli anni, che anche loro, la borghesia, cominciava a essere incerta, cominciava a cagarsi sotto, detto paro paro. E il coso di guerra lo vediamo anche nella rivolta di Trani, quando siamo stati repressi dai GIS, le truppe speciali che sono arrivati con gli elicotteri, hanno sparato, ci hanno massacrato tutti, esultavano vittoria, il rogo dei libri, hanno bruciato tutti i libri, svastiche sui muri, canti fascisti, la stessa cosa avvenne il 2 ottobre, canti fascisti, ma questi sono una banda di fascisti, tutti, dal primo all'ultimo, è inutile che ci vengano a raccontare con i filmettini che sono padri di famiglia, che aiutano la gente al servizio del cittadino. Chi ha avuto a che fare con loro sa che gente è questa. E basta pensare che uno come il Russomanno, ex fascista, ex repubblichino e addirittura ex nazista, è andato nell'SS, era a capo dei servizi segreti, degli affari riservati di questo Stato. Ma quando mai sono stati fatti i conti col fascismo in questo Stato? Dopo la Resistenza sono stati tutti rimessi negli incarichi e nei punti chiave di tutte le e loro hanno ricostruito l'apparato repressivo con i loro simili. È ovvio che hanno reclutato tutti i fasci, tutti i nazisti, tutta gente così. Chi ha avuto modo di combattere questi qui se ne ha avuto modo di rendersi conto che sono tutti così, perché vederli danzare felici, imbrattare i muri con le svastiche, bruciare i libri marxisti e comunque anarchici, comunisti, tutto quello che c'era e che avevamo noi, è molto chiaro, nel senso chi l'ha vissuto queste cose ha avuto modo di vederle, di toccarle con mano e di vederle con gli occhi. Comunque poi dovettero abbassare le penne, perché solo una settimana dopo il capo dei GIS, quello che aveva comandato la repressione, la repressione sui detenuti di Trani, è stato ammazzato. E questa è stata un'azione di rappresaglia molto efficace, che immediatamente hanno abbassato le penne, perché si sono resi conto che se vai a prendere il capo dei GIS, che è clandestino, riesci a individuarlo e a farlo fuori, poco dopo che lui ha diretto l'attacco contro i detenuti, è una forma di contropotere reale. Le guardie, i marescialli, i direttori si sono cacati sotto, perché hanno detto: cazzo, hanno preso questo, figurati a noi che ci pigliano quando vogliano, insomma, perché poi era questo. Questo per far capire che a ogni azione c'era anche una reazione, la guerriglia era presente, combatteva giorno per giorno su tutto. Ecco perché dico che i morti sono caduti in combattimento dall'una e dall'altra parte.
Beh, io volevo solo fare un po' una riflessione a partire da una piccola frase che c'è a pagina 77 di questo libro, dove a un certo punto si legge: bisogna capire bene cos'era successo. E secondo me questo libro, a capire bene cos'era successo, ci dà una mano importante. E sempre nello stesso passaggio si legge: era proprio la condizione materiale della sottomissione che produceva una mole cronica di risentimento, il cui ribaltamento in orgoglio era possibile solo in base a un rifiuto frontale del sistema. E qui, in effetti, anche riprendendo proprio gli interventi di prima, si colloca questo testo all'interno di una prospettiva rivoluzionaria, ed è una storia, penso sia importante ribadirlo di nuovo, che, come è scritto nell'introduzione, non è solo individuale, ma ha coinvolto migliaia e migliaia e migliaia di persone, tra operai, studenti, giovani e meno giovani. Dico questo perché, per quanto riguarda almeno la mia generazione, normalmente quello che circola sugli anni 70 è sempre più falsato. E mi riferisco soprattutto al fatto che, come è ovvio, chi oggi scrive la storia, chi anche qui all'Università di Padova tiene lezioni molto spesso e molto frequentemente, anche con tutta una serie di presentazioni di libri di dubbio valore, ecco, sono dei passaggi che, come dire, sono scritti da chi questo sistema lo difende proprio con le unghie e con i denti. E credo che ci sia proprio la volontà a monte di non solo non dare voce ai protagonisti, come Pasquale, di queste lotte, di questa esperienza, ma l'obiettivo primo probabilmente di chi anche qui all'Università di Padova si impegna molto a gettare fango su tutte queste esperienze è quello sempre di far credere che questo mondo sia l'unico possibile, quindi un sistema, quello capitalista, che una volta si diceva è il miglior mondo possibile e oggi invece dall'alto sostengono, insomma, che sia l'unico mondo possibile. E da un punto di vista, come dire, dell'egemonia culturale e politica, sicuramente questo problema, questo grande gap che abbiamo parte fin dalla scuola, dove di fatto già i programmi scolastici, insomma, non arrivano assolutamente agli anni 70, ma si arriva sia no, insomma, al dopoguerra, e già lì comunque c'è un revisionismo storico aberrante, nel senso che vedo anche recentemente i testi scolastici di licei piuttosto che istituti tecnici, e credo che ogni anno la qualità di questi strumenti, insomma, peggiori dal nostro punto di vista in una maniera veramente preoccupante. D'altro canto, appunto, sul locale qui a Padova, lo accennavo, abbiamo tutta una serie, insomma, di singoli, di docenti di ruolo, penso a Fiuman, per dire, che davvero si prodigano molto nel gettare fango sulle esperienze delle organizzazioni comuniste combattenti, con tutta una serie di presentazioni, spesso fatte anche proprio in combutta con il PD. Quindi, come dire, due soggetti, cioè il PD stesso e anche l'Università degli Studi di Padova, che sicuramente si prestano molto a una riscrittura della storia di cui si parlava prima. Tra l'altro, questo docente, per dirne una, insomma, è lo stesso che recentemente, non solo negli ultimi anni, ma anche negli ultimi mesi, si è fatto di nuovo portavoce del sostegno al teorema Calogero, quindi a quel teorema che poi è descritto anche nel libro, e che invece, quello sì, ha prodotto una scia di sangue che anche qua a Padova, insomma, si è vista. Parlo appunto del compagno Pietro Greco, che militava qui a Padova e che poi nell'85 è stato assassinato a Trieste dalla Digos, da agenti della Digos e del SISDE. Tra l'altro, il bellissimo murales a cui era stato su cui ci si era impegnati e che campeggiava, diciamo, sulla facciata di Infospazio Chinatown, è stato non a caso cancellato dall'ATER, proprio con il volere, anche penso, di cancellare anche qualsiasi traccia di questa storia. E tra l'altro questo docente, ma non solo, anche Naccarato banalmente del PD e tutta una serie di personaggi, di fatto nelle loro argomentazioni, in tutte queste numerose presentazioni anche che stanno facendo, sempre in forma molto blindata, diciamo, e poco pubblicizzata, infatti come dire, sono presentazioni anche di cui si viene a sapere l'esistenza solamente il giorno stesso, magari dal Mattino di Padova o da chi per esso. Però sono tutte presentazioni in cui, insomma, questi personaggi vanno a dire che chi ha fatto parte di organizzazioni comuniste combattenti erano dei figli di papà riuniti in un sparuto gruppo di persone impazzite. Quindi la tesi, insomma, di questi personaggi è un po' questa. E invece io credo che questo libro ci restituisca proprio una storia che, come si è detto prima, non è individuale, ma che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone, ed è una storia che, come diceva anche Alessandra nell'introduzione, ha il pregio di contestualizzare a livello politico e anche a livello sociale, per quanto riguarda anche i primi capitoli del libro, E anche un testo che è molto prezioso, penso, perché ci rimanda anche a tutta una formazione politica rispetto a dei testi. Ad esempio si citano tutta una serie di grandi classici, ma si cita anche Col sangue agli occhi di George Jackson, insomma, che ha sicuramente appassionato anche tanti di noi. E per concludere, penso che sia un testo anche che parla all'attualità, perché a un certo punto si ricorda proprio la preparazione dei 61 licenziamenti alla Fiat a danno delle avanguardie di fabbrica, e sono proprio quelle decine di licenziamenti che poi avrebbero spianato la strada alle 24.000 espulsioni invece di massa dell'anno successivo. E anche adesso noi non siamo nella stessa identica condizione, però anche oggi nelle lotte che ci sono ci accorgiamo palesemente proprio della necessità di lottare in maniera unita, e ci accorgiamo anche che quando un singolo lavoratore, un singolo delegato viene colpito o viene investito, come ultimamente fanno riguardo ad esempio alle lotte dei facchini, significa che se toccano uno toccano tutti. E quindi questo libro, secondo me, dà tutta una serie di questioni e spunti che ci rimandano per forza all'attualità. E appunto, per concludere, credo che, riprendendo appunto il discorso del revisionismo che in questi anni è sempre più imperante, penso che la riscrittura della storia, come tante volte abbiamo detto, non sia così fine a se stessa, non spunti come un fungo, ma sia proprio finalizzata a dominare il presente. E quindi, in controtendenza rispetto a questa volontà, penso che questo libro, insomma, sia molto molto prezioso. Insomma, mi sento di consigliare a tutti la lettura e la diffusione.
E nel corso della presentazione si è fatto molto riferimento alle lotte carcerarie, alle rivolte, alle evasioni, e comunque, diciamo, per quanto ne so, ho potuto leggere, un elemento centrale proprio di quegli anni è stata la messa in discussione del carcere in sé e della repressione tramite la detenzione delle persone. Mi chiedevo, per riagganciarmi, diciamo, agli spunti sull'attualità, se per caso fosse possibile ancora oggi fare un discorso proprio a partire dal carcere e proprio a partire dalla, diciamo, sua messa in discussione come strumento di repressione del proletariato, e se, diciamo, si intravede in qualche modo una possibilità di anche ripristinare un ragionamento politico proprio su il carcere, la repressione, la totale assenza di strumenti alternativi alla detenzione, su chi è la popolazione incarcerata in questo momento e su, quindi, diciamo, il legame tra le politiche criminali e le politiche sociali, se sia possibile ancora fare un discorso, diciamo, per mettere in discussione poi, diciamo, la situazione attuale e lo stato in cui ci troviamo a vivere proprio a partire da questo, secondo te.
Sicuramente tutto è possibile, insomma, no, non esiste niente di impossibile quando si creano determinate condizioni e c'è una volontà, una determinazione, tutto è possibile. Dicevo, dall'interno del carcere si può partire, diciamo, a lottare contro il carcere, però questa lotta, se non parte dall'esterno, all'interno non c'è la forza. Questo vale anche per noi, tutto quello che è successo, tutta quella forza di tutte le rivolte che ci sono state in quegli anni, poi addirittura la nascita di un'organizzazione combattente creata dagli ex detenuti che sono usciti fuori, hanno messo in piedi insieme ad altri compagni i Nuclei Armati Proletari, è stato possibile perché nella società si è sviluppato un movimento che a un certo punto ha capito che il carcere era un luogo di repressione delle lotte, di dominio di questo potere, quindi era uno strumento importante col quale bisognava farci i conti. Questo ha dato il via, insomma, la possibilità che anche dall'interno delle carceri si sviluppassero determinate lotte.
perché pensare che oggi possa partire, diciamo, una lotta contro il carcere a partire dai detenuti, dico che è difficile. Non è successo allora in quelle condizioni, diciamo, che c'era un movimento rivoluzionario, e non, sicuramente non può succedere oggi. Però la lotta contro il carcere è un argomento dal quale non si può prescindere, insomma. Il carcere è una realtà, è il punto più alto della repressione con cui tutti i compagni dovranno farci conti, e quindi è bene che nelle nostre lotte, nei nostri programmi, eccetera, eccetera, si tenga presente appunto il carcere, nel senso che possibilmente cercando anche che il carcere lo si può mettere in discussione solo se si riesce poi a far sì che si mobilitano anche i detenuti, chiaramente, è lì che entra in crisi il sistema.
Guarda, io prendo spunto invece da una cosa che dicevi all'inizio, che quando hai parlato di più di una generazione che praticamente ha scollegato tutto quello che era il periodo che tu hai vissuto e quello che noi viviamo adesso, e quindi tutta la situazione del reflusso e la situazione che poi invece ci troviamo a vivere ora, di un periodo in cui, al di là di lotte parziali, come si diceva all'inizio, sembra non prendere piede nulla di organico in tutto il paese. Soprattutto viviamo oggi in una situazione in cui il movimento non è unito oggettivamente, e in cui naturalmente non si riesce nemmeno ad avere delle conquiste serie su nessun fronte, che sia quello lavorativo, che sia quello studentesco, eccetera. E secondo me questo deriva, cioè, ragionando, pensando soprattutto a quegli anni, mi viene in mente un po' quello che è la questione della violenza, una violenza che in quegli anni, come dicevi tu, era un periodo di guerra, quindi che faceva sì che venisse espressa sia dallo Stato, che naturalmente doveva difendersi, sia dal popolo, dal proletariato, eccetera, che invece voleva prendere il potere, giustamente, e gestire le cose in maniera totalmente diversa. E quello che mi viene da pensare, insomma, è che oggi non si ragiona affatto su questo concetto, e tra le persone stesse diciamo che qualsiasi forma di ribellione, che sia anche banale, che sia una bottiglia lanciata contro una macchina della polizia, viene, diciamo, considerata criminale, nonostante abbia come idea quella del riscatto, di un riscatto, insomma, della popolazione in sé, e quindi come se l'unica forma di ribellione possibile sia quella fatta tramite concessioni delle istituzioni stesse. Solo se c'è una concertazione tra chi manifesta e chi governa, sembra che si possa conquistare qualcosa. Diciamo, questo è un cruccio che abbiamo anche come giovani, perché è difficile anche giustificare agli occhi dei nostri coetanei determinati eventi, determinate azioni, determinati fatti, proprio perché si è persa, insomma, quella... si sono persi quegli insegnamenti anche pratici, cioè si parla molto di teoria, la gente si ferma al sì, è vero, è giusto quello che tu dici, ma nel momento in cui lo porti in piazza anche in una determinata maniera sembri passare dalla parte del torto. E boh, poi riguardo questo, insomma, volevo chiedere anche tu come hai visto, una volta uscito, questa situazione, insomma, se hai degli spunti anche a riguardo.
Diciamo che questo scollamento è avvenuto, partiamo da lì, di più generazioni, è avvenuto perché noi siamo stati in carcere per più generazioni, quindi già, diciamo, questa divisione è un primo motivo, è questo, nel senso, chiaramente quando cominci a stare in carcere 20-30 anni è chiaro che e te non ci sei, non sei presente. Nello stesso tempo il nemico, sulla base della sconfitta, eccetera, eccetera, ha costruito su di noi delle narrazioni che, nel senso,
che non si capiva bene chi eravamo, che cosa avevamo fatto, chi ci pagava, hanno tirato fuori tutte queste cose, non ci pagava nessuno, noi facevamo le rapine, i sequestri di persona e ridistribuivamo la ricchezza e ci autofinanziavamo da soli, senza chiedere soldi a nessuno, a nessun servizio segreto, a nessuno Stato. E la dimostrazione più lampante è quando è stato sequestrato Dozier, che non si sapeva nemmeno parlare l'inglese per interrogarlo. Insomma, parliamoci chiaro, se avevamo rapporti con qualche servizio segreto sarebbe venuto qualcuno e lo avrebbe interrogato per noi, no? Sì, i fatti sono chiari, ma sono stati intorbiditi dal nemico, diciamo. E il resto, questo scollamento è avvenuto anche perché la repressione che abbiamo subito noi, la sconfitta che abbiamo subito noi, in qualche modo è stata anche di deterrenza nei confronti poi dei giovani, delle nuove generazioni, insomma. E pesa, è una sconfitta che pesa, anche perché poi avviene in un contesto storico che è una sconfitta più generale, non è una sconfitta solo di noi in Italia, dei vari ipotesi e progetti rivoluzionari che c'erano qui, è una sconfitta più generale, perché c'è stata la sconfitta anche dei paesi dove la rivoluzione era stata fatta, dove diciamo il proletariato aveva vinto. E nonostante questo, durante il percorso non siamo riusciti a estirpare la mala pianta, il capitalismo si è riprodotto, dei sistemi che grosso modo hanno riprodotto il carcere, hanno riprodotto tutta una serie, anche il modo di produzione alla fin fine è rimasto lo stesso, cioè. E questo pesa nel senso che dici, da una parte se tenti perdi e ti massacrano, poi anche se vinci poi si ritorna il capitalismo lo stesso, è una cosa che ha pesato notevolmente, quindi ha creato una distanza, nel senso anche un disinteresse, diciamo, dal dire di fare la rivoluzione. Forse la forma migliore è quella di cercare di cambiare il capitalismo, di creare delle condizioni di vita migliori. Siamo andati su questa strada qui, mentre noi partivamo, diciamo, che si doveva abbattere questo Stato, nel senso che noi in questo tipo di società non ci volevamo vivere. Noi non accettavamo la disuguaglianza, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, tutte queste cose qui. Ecco, riappropriarsi di tutti questi valori è un processo che io ritengo che piano piano, nonostante questo divario, qualcosa comincia a muoversi, perché nel frattempo noi siamo anche usciti fuori dal carcere, le persone che hanno avuto modo di conoscerci si sono rese conto di tutte le balle che sono state raccontate nei nostri confronti, ma di quali studenti, di quali figli di borghesi andiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Andiamo a vedere la composizione di classe dei rivoluzionari, tanto si conoscano nomi e cognomi, si fa la svelta. E in questo senso questi libri, anche se autobiografici, oltre il mio, quello di Prospero Gallinari, Il contadino nella metropoli, danno l'idea da dove viene questa gente. Ci sono percorsi diversi. E poi c'è un emblema, nel senso che nell'operazione Moro in via Fani, chi apre la portiera e gli dica venga presidente, è arrivato il suo momento, è un operaio della Breda. Parliamoci chiaro, insomma, andiamo a vedere la composizione dei compagni. E qui lì è un'immagine del riscatto della classe operaia che va a prendere il maggiore artefice di questo sistema di potere, perché Moro era il maggiore artefice di questo sistema di potere, perché Moro era Antilope Koppler, quello dello scandalo Lockheed. Il giorno prima del sequestro Moro la Repubblica aveva detto, era stato individuato chi era questo Antilope Koppler, questo nome di copertura, e che era Aldo Moro. Il giorno dopo che è stato sequestrato, Aldo Moro è diventato un santo, è diventato quello più limpido, quello che voleva il bene dell'umanità, eccetera eccetera. Non era così. Aldo Moro era il maggior protagonista, l'artefice, lo stratega del sistema politico italiano, era il presidente della Democrazia Cristiana, aveva governato, era stato presidente del Consiglio 3 o 4 volte, e quindi dal dopoguerra era la figura più importante. Molti ci hanno detto, ma perché non avete preso Andreotti, che era l'uomo giusto? Ma quando mai? Andreotti rispetto a Moro è di una levatura inferiore, non c'è paragone, non c'è paragone. Tant'è vero che Moro ha fatto
diciamo, ha costruito il compromesso storico con Berlinguer, e chi ci ha messo a governare in quel governo di unità nazionale? Ci ha messo Andreotti, l'ha messo lui. Quando si cerca di raccontare storie su questo antagonismo tra Moro e Andreotti, ma dove sta? Se Moro, che è lui, poteva andarci lui. Cioè, i Berlinguer e i comunisti, insomma, lì del partito cosiddetto comunista, sarebbero stati ben felici di avere Moro invece di Andreotti. Ma Moro ci ha messo Andreotti, era un suo uomo di fiducia. Certo, c'erano delle contraddizioni fra di loro, come nella Democrazia Cristiana, ma nel suo complesso la Democrazia Cristiana, con tutte le sue contraddizioni, è riuscita a governare per 40 anni questo paese, insomma, questa è la realtà. Comunque io vedo che queste distanze fra generazioni, piano piano qualche piccolo ponte si sta cominciando a metterlo, qualche verità comincia a emergere. La verità è dura, la verità emerge sempre, ci vuole tempo, ma prima o poi viene fuori, non c'è niente da fare, tutte le menzogne in un modo o nell'altro saltano, mostrano la corda, appunto essendo menzogne. Siamo arrivati al paradosso che da un punto di vista storiografico c'è stata una rivoluzione, chiamiamola così. Cioè, prima la storia si faceva attraverso i documenti, andando a studiare, diciamo, tutto quello che era successo, andando a sentire le testimonianze dirette dei protagonisti delle lotte, dei fatti. Adesso sappiamo che chi non era presente può raccontare a chi era presente cosa è successo in quegli anni. Siamo a questa assurdità qua. Cioè, che cani e porci, gente che non sa nemmeno di cosa parla, ci racconta e ci vuole raccontare a noi cosa è successo in quegli anni. E non ha il coraggio di presentarsi e di accettare un confronto pubblico con noi, che noi abbiamo chiesto più volte con questi signori, capito? Perché non andiamo in televisione e ci confrontiamo davanti a tutti sulle menzogne che dicete, sulle cose che raccontate, anche raffazzonate, non sa. A volte tu vedi degli sfondoni che fanno paura, ma non sanno nemmeno di cosa, almeno si documentassero nel raccontare le loro bugie, cioè, almeno fossero precisi nel ricostruire, diciamo, i fatti. Neanche questo, non sono capaci neanche di questo, fanno delle cose che sono assurde, attribuiscano dei fatti, per dire, alle Brigate Rosse, sono fatti da prima linea, non sanno nulla, sono degli incompetenti. Questa è la verità, però siamo in mano loro. Noi siamo purtroppo costretti a poter parlare solo a pubblici ristretti, nei luoghi dove ci sono situazioni di lotta, dove ci sono dei compagni che sono interessati, che vogliono capire, diciamo, veramente quello che è successo. E la ribalta delle televisioni, dei media, ce l'hanno loro. Questa è la realtà, e finché sarà così le dura, insomma, le dura, perché noi riusciamo a diffondere, a raccontare, a trasmettere, diciamo, quella che è stata la nostra esperienza alle nuove generazioni, ma con strumenti molto, molto ridotti. E meno male che ci sono questi, perché fino a ieri non c'erano nemmeno questi, e comunque anche questi stanno subendo delle pressioni, perché a me mi hanno già detto gli sbirri, dice: ma a te 20 anni di galera non ti sono bastati? No, non mi sono bastati. Non mi sono bastati. Che cosa pensate? Di intimidire, di minacciare, c'hai figli, c'hai qua, c'hai là, c'hai nipoti? Ma stiamo scherzando, nel senso, qui si sta parlando di cose serie. Quando una persona ha messo in gioco tutta la sua vita, non può certo ripensarci quando ha quasi 70 anni, è ridicolo. Ormai la mia vita l'ho fatta, sono contento di quello che ho fatto, anzi ne sono felice, ne sono orgoglioso in tutto e per tutto, dopodiché quel poco che mi resta da vivere lo voglio vivere a testa alta e con la spina dorsale diritta, questo è poco, ma è sicuro.
Ci sono altre domande? Va bene, se non ci sono altre domande o contributi, possiamo anche avviarci alla conclusione, prima di tutto ringraziando il compagno Pasquale che anche in questa presentazione in qualche maniera ci ha portato oggi nel 2018 un frammento non solo di una storia collettiva ma anche di una tensione verso la prospettiva rivoluzionaria. Tutto quello che abbiamo detto oggi, che è stato ripreso più volte sul tentativo che il nemico di classe continua a portare avanti sulla riscrittura della storia, sul tentativo di infangare quegli anni, fondamentalmente poi utilizzando due linee, una che è quella dei pazzi scatenati e l'altra che è quella dei sovvenzionati dalla CIA, diciamo sono tutti degli strumenti che hanno l'obiettivo di fare in maniera tale di recidere quella che è appunto una memoria collettiva con le generazioni d'oggi. Ma questo secondo me ci dà anche la misura della paura che il nemico di classe ha, che la prospettiva rivoluzionaria torni ad essere una parola all'ordine del giorno del proletariato, soprattutto in una fase di crisi strutturale del sistema capitalista come quella che stiamo vivendo, che dove viviamo quella che è la chiusura dei posti di lavoro, la disoccupazione, la precarizzazione, l'elenco sarebbe lungo, il taglio delle pensioni, eccetera eccetera, fin tanto che la borghesia riesce, come dire, a mantenere la prospettiva rivoluzionaria chiusa in un piccolo luogo lontano dalle rivendicazioni, dalle lotte che portano avanti le masse popolari, può riuscire a mantenere sotto controllo la situazione. Fa pensare ad esempio che anche oggi nelle fabbriche c'è molta paura da parte dei lavoratori anche semplicemente a rivendicare ciò che gli è dovuto, cioè solamente anche richiedere quella che è l'applicazione di un contratto già scritto, nemmeno chiedere qualcosa in più proprio perché le spalle della classe operaia sono scoperte e sono scoperte dalla sconfitta del movimento rivoluzionario di quegli anni a oggi. Queste spalle scoperte fanno sì che la classe abbia appunto paura di rivendicare i propri diritti. Nel momento che riprenderà fiducia in se stessa, sicuramente la prospettiva rivoluzionaria tornerà all'ordine del giorno e le masse popolari troveranno le formule nella fase attuale di come esprimerla. Questa paura, secondo me, poi dalla borghesia lo vediamo anche nella chiusura dell'infospazio Chinatown, che negli anni ha sempre cercato di portare il proprio contributo nel tenere alta la bandiera della prospettiva rivoluzionaria, nel rompere con la concertazione con le istituzioni, e sicuramente questo è uno dei motivi, se non il motivo principale, perché quella porta è stata blindata dalla borghesia padovana. Pensiamo che comunque la strada sulla quale andare avanti è questa, quindi ringraziamo il contributo del compagno Pasquale e siamo sicuri che la prospettiva rivoluzionaria sia l'unica corretta, l'unica da percorrere, insomma. Per chi vuole una copia del libro lo trova nel banchetto e può anche firmare per la riapertura dello spazio.